Pensieri della mano. Conversazioni con Tullio Pericoli. A cura di Emanuela Burgazzoli.
Ci ritroviamo nello studio di Tullio Pericoli. Siamo sempre a Milano, abbiamo sempre un sottofondo di lavori in corso. Dal paesaggio passiamo a forse a quello che potrebbe anche essere una sorta di paesaggio, che è quello del nostro volto. Osservando i suoi lavori, alcuni volti sono diventati delle superfici, sono paesaggi.
Sì, sì, è anche vero che anche i paesaggi sono dei volti, a volte. Però tutti e due hanno la terminologia anche in comune, per esempio, non so, rughe, tagli, affossamenti, cedimenti. E poi, come dicevo, forse nei nostri incontri precedenti, insomma, se un paesaggio racconta la storia di una civiltà o di un gruppo sociale, il volto racconta la storia di un individuo. Quindi la differenza è solo limitata, è di spazio e di tempo. Ecco, io sono molto interessato ai volti, perché i volti rivelano qualcosa che non sappiamo. Non solo non sa chi osserva un volto, ma lo stesso possessore del volto non sa molto del suo volto e conoscerebbe di più di se stesso se potesse vedere il suo volto dal di fuori. Ecco, chi fa un ritratto che cosa vuol dire? Vuol dire cercare di esprimere, di far esprimere a quel volto quello che realmente è. Edmondo De Amicis, in un testo scritto per una rivista letteraria del suo tempo, sul volto, un testo molto singolare e molto spiritoso, a un certo punto usa una parola azzeccatissima, secondo me. Dice: il volto è un delatore. Allora, chi è il delatore? Il delatore è colui che è una persona di cui noi ci fidiamo, che sa, conosce alcuni segreti, ma che li rivela inaspettatamente ad altri e fa un gesto che noi non vorremmo che fosse fatto. Ecco, chi fa un ritratto deve, in qualche modo, la sua mano, le sue linee, devono in qualche modo cercare una linea di alleanza con questo delatore, cercare di scoprire che cosa c'è nascosto, qualcosa di, non dico di non dicibile, ma qualcosa che non è detto. Perché poi l'interiorità di un volto non è detto che debba rivelare per forza delle cose negative, rivelano anche cose positive, ma che però bisogna andarle a prendere, a scovare. Ecco, quindi un po' il lavoro è questo, è come dire, mostrare agli altri la faccia di qualcuno dicendo: ecco veramente chi è, non è quello che tu vedi questa persona, questa è veramente quest'altra, questo che io ho disegnato. Ecco, questo come avviene? Avviene in tanti modi, intervengono poi tante cose, dipende se si tratta di un amico o di un personaggio conosciuto attraverso i suoi scritti, sia una persona pubblica o meno. Se io devo fare il ritratto di Proust o il ritratto di Beckett, naturalmente non posso intanto non sapere che cosa ha fatto, che cosa ha scritto, che cosa ha detto, ma non posso fare a meno di introdurre sul suo volto quello che io so di lui. E quindi c'è una sorta di pregiudizio anche da parte di chi fa il ritratto. Se io dovessi fare un ritratto di lei, sarei in qualche modo condizionato da alcuni pregiudizi che sono intervenuti o sono arrivati, o conoscenze che sono arrivate durante la nostra conversazione. Questo è indubbio. Ecco, quindi però lo sforzo che bisogna fare un po' è di separare. Se io faccio il ritratto di un mio amico, quando gli faccio il ritratto devo dimenticare che è un mio amico, devo dimenticare la conoscenza diretta che ho con lui e esaminare il suo volto come fosse una mappa geografica dove ci sono indicazioni, distanze, misurazioni da fare. Certo, poi nella ricostruzione di questa mappa io terrò conto del mio rapporto sentimentale o cognitivo che ho nei suoi confronti, questo è indubbiamente, ma prima devo separare. Insomma, il racconto di un volto attraverso il disegno è fatto di millimetri, è fatto di piccoli segni, è fatto di cose misurabili, E quindi io devo rendere misurabile anche alcune cose che con le parole diciamo in maniera molto semplice, molto superficiale, è simpatico. Io devo trovare la linea che definisce simpatico quel volto. Se è un volto dolce o un volto aggressivo, io devo cogliere sulla superficie di quei centimetri di pelle che è il volto, dov'è il segno che farà poi leggere il dolce o l'antipatico e così via. Io ho fatto molti ritratti nella mia vita, moltissimi, e per farli mi sono servito molto delle foto, perché le foto, soprattutto le foto istantanee, non quelle ritratti fatti in posa, riescono a cogliere degli istanti tra un'espressione e l'altra, tra un pensiero e l'altro, che rivelano rivelatori dell'interiorità.
Ha fatto molti ritratti, ma pochi poi sono i volti che ha continuato a dipingere.
Beh, forse i volti che ho dipinto per il puro piacere di dipingerli, soprattutto ce n'è uno che ho usato un po' come punto di partenza del paesaggio, sì, il paesaggio delle Marche, è stato un po' il mio paesaggio delle Marche, che è il volto di Beckett. Ecco, il volto di Beckett per me è diventato il volto esemplare, il volto sul quale potersi esercitare a lungo. Perché è un volto, una mappa fatta di migliaia di segni ricchissimi di informazioni. E quindi ho fatto ritratti con tutte le tecniche che potevo usare, tutte le dimensioni grandi e piccoli. E naturalmente anche aiutato dai suoi testi, perché non si può prescindere, come dicevo, non si può dimenticarli. Allora, trovando un'aderenza così forte tra i segni del suo volto e quasi le righe delle sue scritture, Beckett è una sorgente di informazioni visive straordinarie. Ecco, diciamo, il volto su cui mi sono esercitato di più è il volto che credo sia quello più, lo definisco il volto più bello del Novecento.
Lei diceva prima che ritrarre significa anche portare alla luce qualcosa che è occulto.
Sì,
Chi
sì.
viene ritratto magari non se ne rende conto finché non si vede nel ritratto.
Certo.
Si ricorda in qualche
Qualche
occasione
occasione.
qualcuno che si è offeso, si è dispiaciuto.
Una cosa buffa che mi disse Umberto Eco una volta, Eco è un altro che ho ritratto moltissimo, davanti a un ritratto che non gli piaceva granché, mi disse che non mi ci ritrovo molto qua, mi disse, però ci ritrovo. Un mio zio, mio nonno e una nonna. Cioè, lui ci ritrovava qualcosa che era, magari non era somigliante a lui come adesso, ma come qualcosa di profondamente interno della
Chiaro.
storia del suo volto, da dove era nato, come era cresciuto, come si era. Ecco, questo è una cosa precisa che ricordo. In fondo, il ritratto. Vedere il proprio ritratto è sempre, comunque, una scoperta. Può essere una scoperta piacevole, più o meno gradita o sgradita, ma è comunque sempre una scoperta. E su questo io però mi impegno molto che sia una scoperta. Prima abbiamo parlato anche di furti, no? Ecco, in fondo il ritratto è un vero furto. Cosa succede con il ritratto? Che si va a rubare qualcosa dell'anima della persona ritratta, gli si ruba qualcosa. Ecco, e qui c'è un'altra cosa che si potrebbe dire. Siccome tutti i furti non sono fine a se stessi, noi non andiamo a rubare qualcosa per il puro piacere di rubare, sì, ci sono i cleptomani, ma insomma in realtà i furti si sono finalizzati a qualcosa. Quando noi rubiamo qualcosa al volto di qualcuno è perché pensiamo che qualcuno poi vedrà quel ritratto. Se io facessi un suo ritratto adesso e questo ritratto poi non venisse visto da nessuno al mondo, ecco, sarebbe un po' inutile perché il ritratto comunque si rivolge ai suoi amici, ai suoi conoscenti, ai suoi lettori, se è uno scrittore e così via. Quindi è un rubare qualcosa a qualcuno per darlo in giudizio ad altri. E in questo caso c'è proprio l'opera è molto riferita a chi la vedrà, a chi la giudicherà. Se io faccio un quadro, un paesaggio, posso metterlo in un angolo, nessuno lo vedrà e buonanotte, non succede niente. Ma se io faccio un ritratto, la storia di questo ritratto non può concludersi dentro il mio studio, deve essere vista da qualcuno. Qualcuno deve giudicare questo ritratto. Non so perché, ma credo che funzioni così. Ho questa impressione.